Amici sportivi, ben trovati. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, Andrea De Angelis in redazione e studio. Andiamo a raccontare una storia che arriva dalla Sardegna, legata direttamente al tema dell'immigrazione. Una storia che riguarda lo sport, il calcio in particolare. Ci colleghiamo con Cagliari, dove saluto Andrea Belfiori, animatore della comunità Il Sicomoro di Cagliari, appunto. Grazie Belfiori per essere sulla Radio Vaticana. Andrea, grazie alla Federazione Italiana Gioco Calcio della Sardegna, grazie anche alla Regione Sardegna, voi della comunità Il Sicomoro state portando avanti un esperimento, e cioè quello di trovare tra i profughi che arrivano con i barconi in Sardegna dei campioni di calcio. Ora, io ho forse tradotto e semplificato in modo un po' eccessivo, ma certamente tu, Andrea, ci puoi raccontare questa storia in maniera più precisa.
Sì, certo. La ricerca del talento, diciamo che non è il primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di cercare di fare integrazione. Credo che lo strumento del calcio sia l'ideale, perché comunque accomuna tutti. Poi noi riusciamo ad unire in questo modo sia l'aspetto sociale dell'integrazione, sia l'aspetto sportivo, che magari ci consente di inserire qualcuno di questi ragazzi in società calcistiche dilettantistiche della nostra regione.
Andrea Belfiori, com'è nata questa idea?
Allora, innanzitutto è nata da parte della Federazione della FCC Sardegna, perché sono state inoltrate presso la federazione numerose richieste di tesseramento per ragazzi immigrati in precedenza, per cui la federazione si è posta il problema e si è fatta una domanda: se ci sono talmente tante richieste, è evidente che i ragazzi validi ci sono, e di conseguenza per cercare questi ragazzi validi hanno creato questi piccoli raduni, come se fossero dei raduni nazionali, chiamiamoli così, dove poter individuare magari qualche ragazzo interessante.
Voi in sostanza convocate, fate delle selezioni sui migranti che sono ospiti di varie realtà comunitarie, esatto, della Sardegna.
Esatto, nei centri d'accoglienza, ogni centro d'accoglienza manda a questi raduni un numero X che loro identificano all'interno della loro struttura. Poi una volta che arrivano nei centri messi a disposizione della federazione, che sono al centro della Sardegna, sono una struttura a dir poco fantastica.
A Oristano.
Una volta che arrivano là, noi li suddividiamo in squadre e cerchiamo di farli giocare e vedere se c'è qualcosa di interessante.
Convocate questi ragazzi, chiedete i nomi anche a chi anima le comunità di accoglienza nelle varie zone della Sardegna.
Il lavoro, diciamo, di back office fatto prima, ovviamente ogni cooperativa d'accoglienza ci manda i nominativi di quelli che parteciperanno, in modo tale anche da operare anche dal punto di vista assicurativo per l'evento, e una volta che abbiamo tutti i nominativi, le squadre vengono stilate e abbiamo la possibilità di individuare nome e cognome e struttura d'appartenenza, in modo tale da risalire al calciatore nel più breve tempo possibile.
Calciatori che arrivano in questo centro della Federazione Italiana Gioco Calcio di Oristano, se non vado errato,
sì,
e lì vengono fatte le selezioni, cioè si gioca una partita di calcio in sostanza.
Più partite. La struttura ci permette di giocare contemporaneamente tre partite, perché ci sono tre campi in sintetico di ultima generazione, e quindi si possono fare tre partite. Noi avevamo 100 ragazzi divisi in più squadre, in modo tale da poterli vedere tutti in una mattinata. Poi ovviamente gli incontri saranno anche altri, questo era il primo.
Che cosa succede per i più fortunati?
Allora, per i più fortunati succede che possono essere segnalati attraverso dei canali, i canali calcistici in Sardegna sono molto, molto fitti, ci si conosce tutti nell'ambiente, per cui i nomi possono girare molto rapidamente. Purtroppo il primo scoglio che si incontra è la questione documentale, cioè il discorso di far ottenere i documenti ai ragazzi, che non è semplice dal punto di vista della tempistica più che altro, e questo è uno scoglio doppio, perché una volta che hanno il documento da parte dello Stato italiano, è necessario che il tesseramento venga fatto anche per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
Per ora diversi migranti che voi avete selezionato e scelto, che giocano bene a calcio, vengono poi impiegati in squadre di Serie D dell'eccellenza della promozione sarda.
Sì, sì, fortunati hanno avuto questo excursus, diciamo. Però anche lì abbiamo dovuto aspettare non poco tempo per ottenere i documenti e per fare il tesseramento, che non è semplice.
E questo rappresenta per questi giovani spesso anche una svolta nella loro presenza in Italia.
Eh sì, diciamo che l'80% di loro appena mettono piede sulla terraferma dal barcone, chiamiamolo così, è la prima cosa che dicono: io gioco bene a calcio, io voglio diventare un calciatore. Questo però, come per i nostri ragazzi italiani, non è semplice. E quindi loro si sono sempre confrontati con la realtà del loro paese d'appartenenza, e quindi una volta che incontrano una diversa realtà, anche dal punto di vista calcistico, possono, come posso dire, cambiare idea, che non è facile.
Uno di questi ragazzi è andato a giocare addirittura nella primavera del Cagliari, una squadra di Serie A.
Sì, sì, è stato tesserato l'anno scorso, Raouf, ha fatto alcune presenze quest'anno con la primavera di Canti, e nel mercato appena iniziato è passato al Muravera, una squadra di Serie D sarda.
Quindi gioca attualmente nella Serie D della Sardegna. Ancora una riflessione, Andrea Belfiori. Questi migranti che arrivano conoscono molto bene il calcio italiano e il calcio europeo, a quanto pare.
Sì, sì, sì. Si conoscono benissimo il calcio, ma non conoscono la geografia. Nel senso che non sanno dove sono collocate le squadre che tifano.
Quali sono le squadre che maggiormente vengono tifate dai migranti che arrivano in Sardegna?
Prevalentemente Barcellona, Juventus e Inter.
Sono le squadre maggiormente gettonate, magari quelle che possono restare nel sogno anche un indomani di giocare all'interno di queste società.
Sì, cioè, non hanno quel sogno, poi non giocano più.
Ancora una cosa, Andrea, è vero che qualche migrante si presenta al campo con le infradito, senza scarpe?
Gradirebbero di più un paio di scarpe da calcio che non un paio di scarpe da ginnastica per andare in giro tutti i giorni.
E comunque è un momento anche di integrazione tra di loro, oltre che con i giovani della Sardegna, giocando insieme. Il calcio fa anche di questi miracoli.
Sì, sì, no, ma dal punto di vista dell'integrazione anche con i ragazzi italiani, io faccio anche l'allenatore, per cui vedo l'integrazione completa di questa realtà con i miei giocatori e i giocatori che vengono dall'Africa. È un arricchimento costante, è un arricchimento da entrambe le parti. Loro ci danno qualcosa in più dal punto di vista della motivazione, dal punto di vista anche dell'interpretazione dello sport, cosa che noi magari abbiamo un po' meno.
Ci sono ex calciatori che magari in Africa giocavano già a pallone?
Allora, loro dicono di sì, e questo noi ci fidiamo, e poi lo possiamo scoprire solo quando mandiamo i documenti alla federazione a Roma, e allora lì cominciano le indagini per capire se questi ragazzi hanno avuto un passato storico calcistico nella loro nazione.
Per chiudere, Andrea Belfiori, quando sarà organizzato la prossima selezione al Centro Federale FIGC di Oristano?
Adesso cominceranno le attività rappresentative proprio della federazione, per cui la struttura sarà impegnata, ma io credo che in primavera cominceremo a farne altri.
Grazie per questa testimonianza da Andrea Belfiori, animatore della comunità Il Sicomoro di Cagliari, che con la FIGC Sardegna e la Regione Sardegna stanno promuovendo questa sorta di selezione per scoprire campioni. Naturalmente il senso è anche quello dell'integrazione nel campione di calcio, che possono poi giocare in squadre della Sardegna e non solo. Grazie e buon lavoro al Sicomoro.
A voi.
E per la seconda parte io saluto in collegamento da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Nesti, grazie, riprendiamo i nostri appuntamenti. Innanzitutto buon anno.
Grazie a lei, un caro saluto, ben ritrovati nel 2017 a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Prima di affrontare alcune tematiche, diamo uno sguardo al campionato che è ripreso nel 2017. La Roma che vince a Genova su autogol e la Lazio che vince con l'ultima in classifica, con praticamente in zona Cesarini, al 90esimo. Che interpretazione possiamo dare per quanto riguarda le squadre romane? Fortuna o comunque un buon gioco che alla fine ha portato frutto?
No, qui vale un discorso abbastanza generale che coinvolge non solo Roma e Lazio, ma anche il Napoli e il Milan, lasciamo fuori la Juve, e cioè che è normale che dopo la sosta ci sia sofferenza da parte di determinate formazioni, in questo caso le grandi, perché la sosta comporta giorni di vacanza, comporta richiami di preparazione, si scende in campo con temperature molto basse, campi brutti con le gambe imballate e di conseguenza non ci si esprime come nell'ultima parte dell'anno solare. Io credo che la spiegazione sia soltanto questa, quindi puramente episodica.
Andiamo a vedere invece quello che succede all'estero, perché c'è una strana attività nel calcio della Cina. Diciamo strana perché la Cina sta spendendo tantissimi soldi per acquistare giocatori in Europa per arricchire il proprio campionato di calcio, ma qui è intervenuto addirittura il governo cinese per mettere un freno.
In effetti le cifre di questo mercato di gennaio rispecchiano le nostre temperature, cioè sono veramente da brivido. Tevez riceverà dallo Shanghai Shenhua 40 milioni l'anno per due stagioni, diventando il calciatore più pagato del mondo. Oscar, ceduto all'altra squadra di Shanghai, e cioè l'SIPG, frutterà al Chelsea 60 milioni. E sullo sfondo ci sono i 600-700 milioni rispettivamente di Suning per l'Inter e molto probabilmente Sess per il Milan. A questo punto ha tuonato l'amministratore generale dello sport cinese, preannunciando un tetto per acquisti e ingaggi. Francamente, per un paese che si ispira ancora al modello comunista e quindi ad una equa, si presume, distribuzione della ricchezza, mi sembra davvero il minimo.
Andiamo invece a parlare di un giocatore pisacane che il Guardian ha promosso come miglior giocatore, ma non solo sul campo, ma nella vita, perché ha sconfitto una fastidiosa malattia.
Esatto. Intanto la notizia è che sia stato valorizzato, direi, più all'estero che non in Italia, Pisacane. Il giornale è proprio quello che lei ha citato, The Guardian, è stato nominato calciatore dell'anno. Questo quasi 31enne difensore napoletano è riuscito a riprendere l'attività nonostante una malattia rara, la sindrome di Guillain-Barré, che lo aveva costretto, pensate, a 3 mesi e mezzo in ospedale con 20 giorni di coma e la paralisi delle braccia. Ma attenzione, prima ancora, ai tempi del Lumezzane, lo stesso Pisacane rifiutò un'offerta di 50.000 euro dalla Camorra per truccare una partita. Insomma, è veramente un esempio totale di fortezza, prima morale e poi fisica, proprio come chiedeva, lo ricordiamo tutti nel Vangelo, Gesù ai malati, prima di attuare i suoi miracoli.
Nesti a Napoli, poi ci torneremo perché la partita con la Samp ha creato qualche strascico polemico, ma lo vedremo tra poco, perché Maradona al San Carlo di Napoli pensa di mettere in scena uno spettacolo che poi anche è uno spettacolo suo, autobiografico, e questo sta un po', diciamo, dividendo il tifo napoletano.
Sì, il 16 gennaio si vivrà una serata comunque indimenticabile, perché 30 anni dopo il primo scudetto partenopeo si svolgerà questo spettacolo che infatti si chiama 3x10. Con la regia di Alessandro Siani si esibirà sul palcoscenico un attore speciale, cioè Diego Armando Maradona, che è sempre in grado di dividere. Naturalmente hanno già trovato spazio le polemiche, come ad esempio quella dell'ex sovrintendente della San Carlo, Francesco Canessa, Chi si è chiesto cosa c'entrino con la casa degli ori, dei velluti e delle nove muse, perché San Carlo è considerato un teatro di valore mondiale, forse il più bello del mondo, Diego e il rapper Clementino. I 1300 biglietti, tutti venduti in 48 ore, con prezzi da 60 a 300 euro, costituiscono già una risposta, seppure un po' troppo materialistica. Io credo comunque che Maradona sia un autentico personaggio, non solo sportivo ma storico di Napoli, per cui prima vediamo lo spettacolo e poi giudichiamo.
Restiamo a Napoli, perché il presidente della Sampdoria, Ferrero, avrebbe chiesto, dopo la partita con il Napoli, di anticipare i tempi dell'introduzione della VAR. La VAR è la videoassistenza tecnologica per l'arbitro. E perché? Perché la Samp dice che sullo 0-0 con la VAR non ci sarebbe stata l'espulsione a Silvestre, quindi la partita poteva avere anche un esito diverso. E quindi il tema della VAR, c'è chi la vuole, c'è chi non la vuole.
Ma io credo che qui molto serenamente si debba pensare che la VAR potrà essere risolutiva soltanto nei casi evidenti. Io voglio ricordare quello che è successo proprio a dicembre in Giappone nella semifinale del mondiale per club, quando è stato segnato il 500° gol da Cristiano Ronaldo, un gol che ha seguito una dinamica assolutamente insolita. In presenza della VAR, questa videoassistenza arbitrale, cioè la moviola in campo che si sta sperimentando, teoricamente non dovevano esistere incertezze decisionali. E invece l'arbitro paraguayano Cáceres prima ha convalidato la rete, poi l'ha annullata facendo il gesto del profilo del monitor e infine l'ha riconvalidata in quanto Ronaldo non era in fuorigioco. Ecco, è un episodio che conferma tutti i dubbi che noi, io, lei, abbiamo esposto, tutti i dubbi di quelli che sono scettici. Ci saranno sempre circostanze in cui nemmeno la tecnologia saprà offrire chiarimenti definitivi.
Vedremo. Intanto io ringrazio Carlo Nesti, nostro opinionista. Buon lavoro, buon anno e a risentirci già lunedì prossimo.
Grazie e al prossimo appuntamento.
La linea alla regia, la terza parte, una particolare storia sportiva. Aumentano in Italia i tifosi di squadre straniere. Sono tifosi italiani che tifano squadre straniere. Ne parliamo con Lorenzo Rossi, esponente del tifo inglese da 40 anni. E l'intervista è di Davide Capano.
Mi chiamo Lorenzo Rossi, sono nato a Cormons, in provincia di Gorizia, il 2 giugno del 1968. Sono un ragazzo diversamente abile in quanto non deambulante a causa dei postumi derivati da una nascita prematura che mi ha portato, attraverso un errore di chi è preposto al controllo dello status dei prematuri nell'incubatrice, ad avere un problema di mancanza d'ossigeno al cervello che mi ha distrutto i centri nervosi che regolano gli impulsi del cammino al cervello stesso. Ho diverse passioni, tra queste è il football inglese.
Segui soltanto il calcio o anche altri sport che riguardano l'Inghilterra?
Seguo il calcio e altri sport in cui sono presenti o gareggiano atleti inglesi o britannici, come il tennis, dove tifo per Andy Murray, la Formula 1 che seguo dal 1979 tifando per diversi piloti inglesi, a partire da Nigel Mansell fino agli attuali Lewis Hamilton e Jenson Button, poi la nazionale di rugby, gli atleti olimpici britannici, anche se per dire non amo sport tipicamente inglesi come cricket, polo o anche il golf.
Tieni per una squadra di calcio in particolare?
Non ho un club nella Premier League che seguo, sono tifoso della nazionale inglese e di tutte le squadre dal 1977 in poi che partecipano alle coppe europee, che sostengo anche contro le italiane, ma senza distinzione di passione.
Esistono gruppi organizzati di sostenitori di compagini inglesi in Italia e attività sui social che tu sappia?
Sicuramente sì, ce ne sono diverse, partono da squadre tra le più blasonate, visionate anche in Italia grazie ai social stessi che poi alle pay TV italiane varie, questo comunque parte da prima con Tele Monte Carlo, anche Tele Roma 56 con Michele Plastino che fu il primo importatore di calcio inglese in Italia con Football Please, ci si può innamorare come succede a me per esempio, è successo di essere folgorato dal gioco di Kevin Keegan, dal suo modo di giocare molto avveniristico per i tempi, gli anni 70 e i primi 80, oppure ci si può innamorare anche dell'atmosfera del calcio inglese che è all'infuori dell'oliganismo, che purtroppo è l'aspetto tristemente più conosciuto, è fatto anche di tante altre cose come per esempio il tifo vocale dove sono quasi assenti tamburi, trombe e quant'altro, un tifo che è incessante dal primo al 95esimo minuto.
Ho letto che sei stato spesso a Wembley, nel tempio del calcio d'oltremanica. Ci racconti le sensazioni?
Io ho visitato entrambi gli impianti, cioè sia quello vecchio con le uniche torri gemelle rimaste al mondo, quelle appunto dello stadio di Wembley, che avevano una mistica particolare, la mistica è rimasta, però dopo praticamente la demolizione del primo e più storico impianto ho vissuto anche visto il secondo, quello attuale, dove dal punto di vista della comodità per diversamente abili si sta meglio, nel senso che sembra di essere a teatro, ci sono circa 300 posti in settori numerati, noi siamo su una piattaforma di lamiera con un posto riservato per ogni carrozzina e con delle sedie rosse per gli accompagnatori che stanno vicino in caso di ogni bisogno, sono ovviamente delle sensazioni fantastiche, la cosa più bella è per uno come me che vive comunque in una cittadina del Friuli che è Pordenone, essere parte di quelle mistiche, capire i cori, parlo anche un buon inglese, capire quei cori, farli, cantarli, tutto quello che ne consegue è per me una cosa importante che ovviamente supera anche qualsiasi tipo di barriera, non c'è sicuramente cosa più affratellante del calcio, né? E si sta tutti insieme indipendentemente da quella che può essere la condizione fisica.
È più facile andare allo stadio in Italia o in Inghilterra per un diversamente abile?
L'Italia è indietro da questo punto di vista, si sta adeguando alle normative che portano i diversamente abili allo stadio in maniera normale, senza grossi problemi. In alcuni posti del centro-sud siamo ancora abbastanza indietro. Io sono tifoso del Perugia in Italia e posso dire che ho avuto sentore di un caso di un amico tifoso del Perugia recentemente che allo stadio di Frosinone è stato rifiutato con la motivazione che gli accrediti per disabili erano riservati ai tifosi di casa. Questo non può essere qualcosa di positivo.
E ringraziamo Lorenzo Rossi, esponente del tifo inglese da 40 anni in Italia. L'intervista era di Davide Capano. Noi, amici sportivi, ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto. Linea alla regia.